Di nuovo in diretta su TMV Radio Maracanã, ore 14:35, Lucio Marinucci in studio per questo pomeriggio di venerdì 8 dicembre 2023. Ancora auguri ovviamente da tutto il personale di TMV Radio. Proseguiamo con i nostri ospiti. Intanto di nuovo riaccolgo il direttore Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ci dovrebbe essere anche Massimo Bonanni con noi.
Ciao ragazzi,
rieccoci.
Ciao a tutti. Eccomi.
Benissimo,
eccomi. Rieccoci. Mi permetti l'uso di salutare gli ascoltatori. Sto leggendo i messaggi che sono collegati oggi con noi, che mi fa molto piacere che qualcuno ci scriva addirittura presente anche oggi. Un caro saluto Rosolino, Luigi, Antonio e tutti gli altri che sono, non presi tre a caso, però li voglio ringraziare perché anche in questo giorno di festa che ci seguono e ci mandano i messaggi mi fa molto piacere, quindi vi saluto a nome di tutti quanti.
Assolutamente, li ringraziamo tutti. Intanto con noi ci ha raggiunti anche Daniele Garbo. Daniele, ben ritrovato.
Dani. Ciao Lucio, ciao Marco, ben ritrovati.
Tanti temi chiaramente abbiamo già affrontato, ma ce ne sono altri.
Voglio chiedere una cosa.
Vai,
voglio
Marco,
una cosa.
Vai.
Lo sai, io sono un po' rompiscatole quando sono in collegamento.
Ma sei il padrone di casa, vai tranquillo.
Ma che padrone, ti lascia stare, anzi, grazie come sempre. No,
il direttore, quindi dobbiamo...
Ubi maior minor cessat.
Ma lascia stare. No, Stefano, chiedo sia a Stefano, a Daniele e a Massimo. Faccio un riassunto velocissimo. Stefano, hai dato un'occhiata te oggi al pezzo di Condò? Repubblica, no. Ti è capitato? No. Te lo dico al volo perché è stato un pezzo, poi magari te lo giro, gli dai un'occhiata, che so che a te queste cose piacciono molto. Ha fatto un po' un percorso degli allenatori che sono arrivati in Premier negli anni, praticamente non ci sono più allenatori inglesi che vincono, ma tutta una serie di allenatori che sono arrivati appunto da vari campionati, con varie idee, con culture diverse, che hanno fatto crescere la Premier. Cioè la Premier è cresciuta sì sotto l'aspetto economico, le strutture e tutto, ma anche con questa tendenza di andare a prendere tanti allenatori che hanno portato una serie di mescolanze, no? Di stili e di culture all'interno della Premier, cambiando anche l'aspetto calcistico inglese che com'era, diciamo, impostato. E naturalmente fa tutto un percorso, mentre in Italia c'era prima una tendenza ad avere degli allenatori stranieri, adesso man mano stanno sparendo, addirittura scomparendo. Quest'anno mi sembra ce ne siano 18 italiani, ha fatto lui questa classifica. Dice: ci vorrebbe in Italia in questo momento un allenatore come Klopp. Allora vi volevo chiedere, che questo mi è piaciuto come principio, cioè nel senso allenatori che possono venire stranieri per far crescere il campionato, no? Perché noi parliamo spesso, ci vogliono i soldi e va bene, ci vogliono le strutture e va bene, ci vogliono i soldi pure per portare questi allenatori sicuramente, però loro hanno fatto anche questo processo, no? Di portare allenatori stranieri. Noi per esempio De Zerbi l'abbiamo fatto andare via perché prendeva troppi gol nel nostro campionato, no? Qual è l'allenatore, ma Stefano, secondo te, che vorresti vedere in Italia per far crescere un po' la cultura calcistica in questo momento? Se ti chiedessi un nome, quali ti piacerebbe vedere?
Stefano?
Ma non ti so dire, certo Klopp è uno tra questi, ma indipendentemente poi dalla bravura degli allenatori, io credo che in Italia, insomma, il tentativo anche da parte soprattutto delle medio piccole ci sia, sia evidente, ci sia stato, nel senso questo fare calcio, migliorare l'identità, scegliere anche i modelli di gioco, anche nella pianificazione del collettivo, nell'organizzazione, in tanti da sotto certi aspetti si accurano nel piccolo tutto quello che poi le certe squadre di livello stanno facendo in tutta Europa. Cioè, quindi c'è una tendenza, è come, voglio dire, sono mode come nel 74, cioè mode, sono tendenze di lavoro che cambiano e sei obbligato a cambiare, in questo senso, in senso positivo, nel senso che la costruzione dal basso, tutti i concetti che ormai secondo me hanno tutti, anche in Serie B, certamente poi il materiale umano e tecnico fa la differenza, ne parlavamo anche l'altro giorno, secondo me si sta facendo il percorso inverso, poi dobbiamo anche ascoltare qualche volta quando... Noi siamo sempre così, quando c'è la polemica oppure ci sono notizie, ci siamo, diciamo, più attenti. Poi quando magari Spalletti parla e ci dice che il calcio è tornato ai calciatori e che l'allenatore protagonista è quello che capisce questo, non ci piace sentire che... Allora, se lo dice Spalletti, cerchiamo un attimo di sviluppare Che significa che torna ai calciatori? Torna dai calciatori significa che qualcosa è stato rivisitato.
Certo.
Se uno vuole approfondire e gli piace soprattutto questo aspetto della tattica, della storia degli allenatori, del calcio che cambia, quando lui dice che il centro del gioco è la palla e non più gli spazi tra le linee, non ci sono più gli spazi ma ci sono gli uomini, vuol dire che qualcosa è cambiato. Il calcio relazionale adesso viene chiamato, cioè, c'è il palo, c'è il vertice, l'appoggio, lo scarico, c'è un giocatore che ha la palla. E poi si creano tante cose tra le caratteristiche, ma esalti la proprietà e le caratteristiche, il talento del calciatore, che torna in primo piano. E se non ce l'hai bravo, ti puoi inventare quello che ti pare. E a me piace questo tipo di inversione di tendenza, cioè non è che si va indietro, però è come se sia esploso un certo tipo di calcio di posizionale, che è 4-3-3, dogmatici, no? Parlavamo dei dogmi che ormai sono stati superati, sono stati messi in discussione, sono stati sgretolati dall'attività empirica, cioè dalla pratica. E se lo coglie a Spalletti, che dopo essersi fatto un mazzo così, dopo una gavetta chilometrica, anzi di più, e poi va a cogliere questo successo con questo Napoli, con Napoli ci ha offerto non soltanto un bel gioco, ma proprio questi concetti che stanno cambiando. L'Argentina è diventata campione del mondo facendo questo tipo di calcio, non un calcio antico,
sì, concetti contemporanei,
è relazionale, un calcio dove l'empatia tra i calciatori, l'esaltazione, dove l'io dei calciatori viene rispettato e messo al servizio del collettivo, facendo sempre, diciamo, coniugando e unendo quelle traiettorie di cui facevi riferimento tu, cioè degli Jürgen Klopp di 8 anni fa, del Guardiola di 12 anni fa. Ma vedi che Emery, che è stato sempre bollato per un allenatore difensivista, poi voglio dire, definiamolo così, a Roma, Minestraro, uno che sta là, gli ha dato una bambola l'altro giorno con l'Aston Villa, significa che è mostruosa, che sa ricordare per tutta la vita. Infatti è stato molto nervoso nel post partita, attaccando anche, secondo me, in modo poco elegante, gli ex calciatori che adesso fanno gli opinionisti. Una caduta di stile clamorosa che, insomma, mi fa un po' anche ricredere su chi sia veramente l'uomo. Vabbè, ma questo è un mio pensiero.
Ce l'aveva con te, Stefano, ce l'aveva con te.
No, però non è stato poco carino. Non è che puoi dire a Bonanni, ma che hai fatto tu nella carriera? Paolo, ma tu chi sei? Cioè, da un altro sì, da Guardiola non me lo sarei mai aspettato. Comunque, vabbè, questo... Allora significa che Emery pure ha fatto un salto in avanti nelle conoscenze. Cioè, tutti quanti si mettono in discussione. A me piace questo fatto che gli allenatori si mettano in discussione, magari non è che fanno a fare un compromesso con quello che è poi la loro metodologia, la loro scelta del modulo di gioco, però è evidente che adesso non basta più. Cioè, ci sono tanti allenatori che sono bravi magari a preparare la partita e a non leggerla, altri che valorizzano le risorse umane e altri che non lo sanno fare, altri che sono fortissimi nel sviluppare le componenti atletiche, magari durante l'allenamento, la forza, la velocità, di curare anche l'aspetto della prevenzione degli infortuni, e magari sono dei disastri altri che hanno altre qualità. Insomma, non c'è l'allenatore completo, l'allenatore bravo è tipo un manager che sa mettere d'accordo tutte queste componenti. Il calcio è cambiato, lo è, c'ha ragione Spalletti, non è più semplice, ha ragione Spalletti, e quindi da qui bisogna andare avanti.
Un osservatore molto attento,
e poi chiudo, sì. È un osservatore molto, molto attento, dice sì, mancherebbe Klopp, certo, per carità, però non è che gli allenatori che ci sono in Italia sono tutti bravi, non sanno quello che fa Klopp. Ormai attraverso la tecnologia, attraverso anche, voglio dire, che vai a trovare a vedere gli allenamenti dei colleghi, ti fai anche una cultura.
Secondo me, guarda, io ti dico,
non ci sono più punti certi, ecco, questo ti voglio dire.
Più versatilità.
Lascio la parola a Massimo e a Daniele, però secondo me più che mancare un allenatore, perché sicuramente questi allenatori potrebbero portare qualcosa in più, perché quando comincia a portare nel campionato gente come Klopp, Guardiola, eccetera, insomma, portano sicuramente qualcosa in più. Però per me dovrebbe cambiare un po' la nostra mentalità. Io credo che noi siamo molto ancorati al concetto del risultato e da lì non ci schiodiamo, e quindi secondo me se non si capisce questo è proprio un fattore culturale, che secondo me non si può, diciamo, pensare di cambiare. Per noi conta soprattutto in primis il risultato, poi se viene quello del gioco è un altro discorso, ma noi abbiamo questo tipo di forte cultura che secondo me incide tanto in questo discorso. Non è che non ce l'hanno in Premier, però in Premier c'è un senso di sportività, secondo me, che è diverso. Cioè Arsenal-Fulham che finisce 4-3, noi il giorno dopo parleremo degli errori difensivi, non della partita bella che è stata fino all'ultimo e che l'Arsenal ha rischiato di perdere col Fulham e l'ha ribaltata la
con la Luton. E poi il Liverpool col Fulham, ci sono 4-3 ogni giornata praticamente in Premier.
Il Liverpool, poi anche l'Arsenal mi sembra l'ultimo.
Sì, con la Luton.
Sì, cioè, per dire, io credo questo, non so Daniele che ne pensa e Massimo, se ecco, che tipo di allenatore mi piacerebbe vedermi in curiosità.
Daniele.
Guarda, allora, io prima di tutto dico che se vogliamo migliorare il livello del nostro campionato servono i giocatori. Negli anni 90 il campionato italiano di Serie A aveva i migliori giocatori del mondo. La Premier League era molto dietro alla Serie A, tanto per dire una. Poi abbiamo visto lo sviluppo che ha avuto la Serie A. La Premier League, invece, quello che ha combinato l'organizzazione di tutto il movimento calcistico italiano, dovuto a motivazioni economiche, ma anche motivazioni organizzative, di dirigenti non all'altezza e così via. E quindi, prima di tutto, per alzare il livello servono i giocatori, non sono sufficienti gli allenatori. Poi gli allenatori però possono contribuire a migliorare la mentalità, questo è vero, su questo non ci sono proprio dubbi. E il fatto che noi vediamo tante partite in cui, ad esempio, Juve-Inter è stata una partita in cui hanno cercato di non farsi del male, prima di tutto cerchiamo di non perdere. Questa mentalità in Inghilterra non c'è, ma neanche nelle squadre piccole non c'è, nel senso che anche la squadra ultima in classifica quando affronta il Manchester o il United o il City oppure affronta l'Arsenal cerca di andarsela a giocare per vincere, non per limitare i danni, questa è la realtà. Mi piacerebbe però vedere Guardiola o Klopp avendo tra le mani le nostre squadre, vedere cosa riuscirebbero a fare, perché era un discorso che si faceva anche ai tempi, Capello allena solo le grandi squadre, è vero, con le grandi squadre è facile vincere, no? Con i grandi giocatori. Vorrei vedere questi allenatori con il nostro materiale umano, l'ha sfiorato il discorso Stefano poco fa, cosa riuscirebbero a fare. Sicuramente la mentalità cambierebbe, da questo punto di vista sarebbe importante. Sì.
Però ti aggiungo una cosa, Daniele, tu pensa al Klopp che viene in Italia, no? Faccio per dire, va alla Juventus, fa una squadra e sta 4 anni senza vincere, come è successo a Liverpool. Ti dico che non ci arriva al quarto anno, non ci arriva.
È vero,
non arriva al quarto anno, non lo fanno arrivare, cioè è impossibile. Tu immagina, prendi Klopp, fai un investimento incredibile, cominci a fare la squadra e per 4 anni non vince. Guardate che Liverpool comprava i giocatori, Non è che ha preso Klopp e non ha comprato un giocatore. Comprava i giocatori per 4 anni prima di arrivare a vincere la Premier, che non vinceva, e Lucio sicuramente è più informato di me, da un sacco di anni. Sbaglio, Lucio?
Sì, e tra l'altro un anno riuscì a perderla con 97 punti il Liverpool dietro al City.
Tu immagina in Italia una cosa del genere, ecco perché ti dico che è un fattore culturale anche.
Paradossalmente anche Guardiola non l'ha vinto subito. Paradossalmente gli unici allenatori che hanno vinto subito i Premier League sono gli allenatori italiani, Conte e Sarri.
Esatto,
sono andati via, hanno vinto subito, perché Conte ha vinto il campionato, Sarri ha vinto l'Europa League e Conte, insomma, quindi comunque, voglio dire, evidentemente sono già più pronti in questa situazione.
Anche tu vorresti vedere Klopp?
Sì, a me piacerebbe molto, a me piace molto Klopp, mi piace come si pone, mi piace come giocano le sue squadre, mi piace la sua mentalità, mi piace il suo modo di ragionare, però ripeto, alle prese con i nostri problemi organizzativi di tutto il movimento calcistico italiano vorrei vedere cosa riuscirebbe a portare di suo. Ecco, vorrei dargli in mano una squadra, come hai detto tu, come la Juve, e vedere cosa riesce a fare, o anche la Roma, per dire, cosa riesce a fare con quel materiale.
No, sono d'accordo. Massimo?
Ma secondo me, per vedere uno dei top allenatori in Italia, dovrebbero fare una cosa tipo mettere un tetto salariale per tutti gli allenatori, più di, che ne so, 6 milioni, 7 milioni non si può guadagnare, perché comunque tutti gli allenatori più importanti guadagnano tutte cifre stratosferiche e non possono assolutamente avvicinarsi al nostro campionato. Oltretutto, per allenare e dargli uno stipendio folle, tra virgolette, devono avere una squadra da stipendi folli, quindi noi in Italia non li prenderemo mai. Però abbiamo, secondo me, tutte le possibilità per poter fare bene. Noi è vero che abbiamo purtroppo una mentalità sbagliata. Io vi posso dire che anche nei settori giovanili dilettantistici vedo cambi di allenatori nelle categorie giovanili. quindi ci sono difficoltà legate a un discorso comunque di poca pazienza, però dietro c'è sempre, un discorso economico, c'è un discorso di business. Noi è vero che siamo legati al risultato, però noi siamo diventati l'Italia e siamo l'Italia anche per questo. L'Inghilterra, per carità, il campionato è importantissimo, ha molti più soldi di noi, però siamo andati a batterli nella finale europea. Quindi io ripeto, sicuramente noi dobbiamo cambiare la mentalità, e questo è poco ma sicuro.
Ed è però, tutto, diciamo, noi siamo questi,
non c'è programmazione, però noi siamo questi. Mm-hmm. Quindi nel bene o nel male, noi non credo che riusciremo. Potrebbe esserci una o due mosche bianche, ma sostanzialmente noi siamo questi.
Eh sì, la sintesi è aggiornarsi ma non snaturarsi, sostanzialmente, non perdere poi il DNA, che è la chiave anche poi della ricerca di alcuni successi. Ah, questa valutazione però è interessante. Vai Marco.
In questo, scusami Lucio, Mourinho secondo me si è inserito bene nel nostro calcio, ma da sempre, sia quando stava all'Inter che quando adesso la Roma, perché lui comunque riesce a ad unire un po' questi due aspetti che sono vicini al calcio italiano. Quindi secondo me lui si è calato molto bene, anche a livello comunicativo, sa quando deve cavalcare una polemica, sa qual è la polemica che funziona in Italia. In questo secondo me lui si è calato molto bene, perché poi non è detto che questi che noi stiamo citando siano in grado di adattarsi bene ad un contesto di questo tipo.
No, certo, anche comunicativamente.
Quindi in questo secondo me lui lo ha sempre dimostrato, sin dalla prima esperienza venendo dal Porto all'Inter, che fece un salto importantissimo, e poi anche adesso che è ritornato dopo tanti anni in un calcio che forse è un po' cambiato rispetto a quello che c'era lui prima, però poi al di là del gusto, perché il gusto personale, io dico sempre, quella è una valutazione soggettiva che è sulla nota, l'analisi complessiva. Però in questo secondo me l'ho fatto bene. E tra l'altro domenica sera c'è una partita molto importante.
È uno scontro ad alta quota, l'abbiamo definito così, direi a questo punto, anche magari prima di arrivare in chiusura di blocco, di toccare questo tema, perché Roma e Fiorentina in un modo o nell'altro, nonostante le assenze, nonostante i discorsi sul calendario, qualche difficoltà sono lì. La Roma ha 24 punti, la Fiorentina ha 23. Riparto da Stefano, questa è una sfida che potrebbe regalare dei lidi e degli orizzonti quasi inaspettati per chi riuscirà ad uscire magari con i tre punti, qualora non dovesse esserci pareggio.
Sì, soprattutto per mantenere la continuità per quanto riguarda la Roma nei risultati di campionato, e anche la Fiorentina, perché la Fiorentina è in corsa in Europa, è in corsa in Coppa Italia, è in corsa in questo campionato, ha fatto meglio delle altre insieme a Inter e Juventus rispetto allo scorso campionato. Lo scorso anno ricordiamo che chiuse l'andata con 23 punti, sono quelli attuali. Mancano ancora 5 giornate al giro di boa, e questa sfida la Fiorentina dovrà interpretare bene e non all'acqua di rose, come spesso le accade, cioè o fa grandi partite tipo Maradona o si scioglie, insomma, anche contro un Milan rabberciato, raffazzonato, eccetera eccetera, avrebbe potuto centrare una bella chance, una bella occasione, non l'ha sfruttata. È una squadra dall'identità ben definita, non sa gestire secondo me bene le transizioni, soprattutto quelle quando perde il pallone, si fa sorprendere spesso e volentieri, concede anche 2 contro 2 campo aperto in maniera clamorosa, insomma si guarnisce la difesa, e però fa un ottimo calcio. La Roma è più solida, Mourinho molto lucido nelle strategie più che nella scelta, insomma, poi dei moduli, e poi sa leggere, è molto ispirato quest'anno alla lettura delle partite. Non a caso dall'80esimo al 90esimo ne ha vinte parecchie.
Sì.
La Roma ha segnato più di tutte. Insomma, adesso non so, tu hai i dati precisi, non mi ricordo.
Però sì, credo, ma che sia anche, metà dei gol praticamente sono arrivati dal 75esimo in poi.
Ma fatti 13, una cosa del genere. Insomma,
su 27 totali.
Ora diventa veramente, si trasforma veramente in una squadra molto molto pericolosa. Questo vuol dire che quest'anno, rispetto, sono d'accordo con Marco e con Massimo, che l'avevano sottolineato in tempi non sospetti, ha una rosa superiore sotto questo punto di vista. Manca molto e parecchio in difesa, le alternative, però è una squadra quadrata, una squadra che può lottare finalmente dopo 3 anni per raggiungere il quarto posto. Lottare non significa che lo centrerà, però è ancora lunga, è Roma-Fiorentina, secondo me è una partita da non sbagliare per tutte e due, per tutte e due, certo. Perché la Fiorentina anche deve alzare le asticelle ed è pericolosa, perché se sta in serata è difficilmente superabile.
E a questo punto vado anche a chiederlo a Daniele Garbo. Daniele, appunto, questa partita, poi Lukaku, un gol solo nelle ultime sei, ma il solito tanto lavoro è sempre comunque sia al centro delle azioni, delle manovre, e questa tendenza a segnare nei finali non può essere additata come coincidenza.
No, certamente, poi abbiamo detto tante volte, il duo Lukaku-Dybala è uno dei migliori coppie, delle migliori coppie del campionato italiano, quando riescono a giocare insieme, ovviamente, perché uno ha la potenza, l'altro ha la qualità, insomma, quindi sono perfetti insieme. Io credo che Lukaku ha segnato poco ultimamente, ma per la legge dei grandi numeri magari segna domenica. Roma Fiorentina, mi auguro che non vinca la paura di perdere, ecco, che sia una partita a viso aperto, che le squadre hanno caratteristiche che possono far divertire il pubblico dell'Olimpico, che sarà ancora una volta affollato come sempre quando gioca la Roma. È una partita molto importante, anche perché la Roma ci arriva conoscendo già il risultato della partita di questa sera di Juventus-Napoli. Nel caso in cui dovesse vincere la Juventus, la Roma potrebbe addirittura superare e sorpassare il Napoli, e quindi sarebbe un'ulteriore spinta verso quel famoso quarto posto, che sarebbe un risultato secondo me eccezionale per la Roma di Mourinho.
Decisamente. Massimo, chiudo con te, poi la Roma all'Olimpico con la Fiorentina, uno score importante negli ultimi anni, un campo molto complicato per la Viola, perciò anche la Fiorentina dovrà stare attenta. Nico Gonzalez ha rilasciato alcune dichiarazioni, ha detto sì, gioco anche a destra perché il mister mi chiede di calciare di più, di segnare di più, alla Viola servono chiaramente i suoi gol e le sue giocate.
Ma sicuramente è una partita importante per entrambe le squadre, diciamo che per quelle che potevano essere le aspettative iniziali può essere una partita più importante poco più importante per la Roma che per la Fiorentina. Io insomma, quando vediamo che la Roma fa tanti gol verso la fine, io dico sempre ridendo e scherzando, no? Dico, la Roma fa un sacco di gol verso la fine perché la mette sempre in caciara alla fine Mourinho, no? Inizia a fare talmente tanta confusione, l'ultimo quarto d'ora butta sti palloni là davanti,
sì. Come? Tutti avanti, mette tutti gli attaccanti negli ultimi minuti.
Sì, raga, la Roma si difende, poi l'ultimo quarto d'ora che magari deve iniziare a fare qualcosina in più, inizia a buttare in caciara. E poi così, a Roma si dice così, buttare in caciara, nel senso. Quindi,
dove sono io adesso non lo capiscono. Io sto arrivando a Padova, sono 10 minuti da casa mia a Padova, non lo capisco.
Non è accento padovano, sicuramente.
Inizia a fare un po' di confusione là davanti e dice prima o poi, tanto c'è qualità, qualcosa riesco a tirare fuori. Quindi è una dote anche questa, perché la Roma è una squadra solida, una squadra che sta in partita, e poi l'ultimo quarto d'ora è veramente molto complicata da affrontare, ed è sostanzialmente sulla carta, diciamo, che tra la Roma e la Fiorentina c'è proprio invece questo grosso difetto. La Fiorentina non mi dà l'idea di essere una squadra che sa soffrire, è una squadra che può giocare bene, però mi sembra fragile, mi sembra mentalmente...
Ma ti posso dire che tutte le squadre, adesso ti dico una cosa Massimo, tutte le squadre che hanno un principio forte tattico, secondo me non sanno soffrire, cioè nel senso, hanno quella base importante, loro si muovono in quella base, se gli viene meno quel tipo di situazione, loro sono talmente schematizzati che fanno fatica ad uscire da quel tipo di situazione, mentre le squadre che non hanno questa rigidità, quando c'è da battagliare, perché nel calcio voi ci avete giocato e sapete meglio di me che quando è il momento di battagliare non devi guardare chi si sovrappone, chi taglia, chi fa, cioè devi battagliare nel vero senso della parola. Ci sono delle squadre che queste ce l'hanno dentro perché non hanno quella rigidità proprio dello schema. E allora dicevo, adesso qui è momento di battaglia, si battaglia, vediamo un po' chi è più forte. Io la vedo così, ci sono delle squadre che riescono a fare disordine, il disordine serve nel calcio, non ci può essere solo l'ordine, mi sbaglio Stefano, Massimo?
No, mi hai spiegato bene, sì.
Io credo che ci voglia anche il disordine, per far un po' di quella che noi diciamo confusione, ma è una confusione.
Il disordine te lo dà chi è in panchina comunque, perché se tu vedi le squadre più sporche sono allenate da gente come Mourinho, che è in Caciarone, Simeone è il top in questo ed è un allenatore sulla
Allegri un po' di disordine lo sa fare.
Di Mourinho, no?
Quindi, anche Conte?
Anche Conte, ragazzi, perché pure sì, Conte non è nato.
In maniera diversa, ma sì.
Sì, sono allenatori che ti danno questo tipo di impronta ed è un vanto, cioè un grosso vantaggio riuscire...
Sono quelli che non hanno solo il block notes con gli appunti, insomma, è questo.
No, no, assolutamente no.
Non so se questo era un riferimento più o meno indiretto, anche, diciamo così.
Ha ragione Daniele Garbo, poi però ci dimentichiamo che deve pure i calciatori.
Sì, cioè, il materiale è necessario.
Massimo, senza calciatori bravi, fai soltanto una
chiacchiera. Te lo dà l'allenatore nel senso che anche l'allenatore che sa che ha questa idea si va a prendere dei giocatori che hanno delle caratteristiche precise.
Idonei a quel tipo.
Però quello che ha detto Marco mi trovo d'accordo, che poi quello che hai detto tu. Cioè, quelle squadre di principio fanno fatica poi quando devono uscire, smarcarsi dai principi, delle cose, devono battagliare, e soffrono e quindi non sanno soffrire, come dicevi giustamente tu, Massimo.
Che serve inevitabilmente, soprattutto nelle stagioni così lunghe.
Per essere chiari e definitivi, se Klopp e Guardiola allenassero me, non cadrebbero un ragno dal buco, voglio dire, no? Deve avere la qualità, se allenano me non è che io divento un giocatore di calcio, non sono mai stato, quindi figurarsi.
Certo, l'estremizzazione del concetto è quella lì, altri invece...
Però è pure vero una cosa, scusami e fai e vai alla chiusura, però è pure vero una cosa che ci sono stati alcuni allenatori che hanno fatto rendere a dei calciatori bene e poi appena se ne sono andati quegli allenatori con altri allenatori non hanno avuto lo stesso rendimento. Pure questo bisogna dirlo, perché ce ne stanno parecchi che hanno fatto venire fuori dei calciatori che poi appena sono andati da altre parti perché li hanno presi proprio per quel rendimento che hanno mostrato non sono riusciti a fare la stessa cosa. Quindi
però anche lì erano allenatori però con caratteristiche ben precise, perché Gasperini ha fatto uscire tantissimi giocatori che tolti dal contesto Atalanta hanno fatto fatica.
Sì, ma ce ne stanno anche altri.
Anche ambienti
altri.
Stessi, a me viene in mente la Red Bull, chiaramente.
Ve lo ricordate Shalimov? Ve lo ricordate?
La Foggia.
La Foggia era Shalimov, dopo Foggia non era Shalimov.
No, io penso che l'esempio più lampante sia stato quel Valencia che ha preso Mendieta dalla Lazio, fare i nostri...
Lì bisognerebbe aprire un altro capitolo, però è meglio di no, dai.
Sono andati tutti via da lì, per carità di Dio. Forse l'unico che ha fatto qualcosina di buono è stato Kili Gonzalez, che è rimasto...
Vabbè, pure Claudio Lopez, No, Claudio Lopez fece bene in Italia. Con Mancini allenatore e con Radi attaccante fecero una bella coppia.
Questo è il nostro Andrea Magliocca che giustamente ci richiama all'ordine, al gong, perché effettivamente abbiamo l'ora 15. Sporato. Questi sono temi che ci porterebbero veramente ad aprire innumerevoli porte, però il nostro tempo a disposizione è scaduto in questo blocco, quindi io ringrazio infinitamente Daniele Garbo e Massimo Bonanni per essere stati con noi. Grazie veramente.
Ciao ragazzi, a presto, a lunedì
di giornata.
Grazie
ancora.
Lunedì.
Marco
e Stefano, noi ci ritroviamo immediatamente dopo la pausa. A tra pochissimo, sempre qui su TMV Radio.